Allora, 18 e 39 minuti primi, venerdì 16 dicembre, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta con le ore di religione. Abbiamo purtroppo saltato la settimana scorsa per motivi decisamente indipendenti dalla nostra volontà. Avrebbe dovuto essere una puntata dedicata a celebrare il secolo di vita di Kirk Douglas, da noi più volte celebrato e per Spartacus e per anche tante altre questioni. Comunque lo rifaremo prossimamente per qualche strenna avventura, insomma ci sarà sicuramente l'occasione. Sì, ci sei, stai sando, giusto, perfetto.
Perché voleva registrare Sassa alla CIA?
Diventava un multimiliardario assoluto, insomma. Allora, invece noi in questa puntata pre-prenatalizia andremo a occuparci di questioni leggere e del resto l'inquilino del Vaticano si è occupato di questioni leggere e delicate nel corso degli ultimi giorni e noi cercheremo un po' di andare a raccapezzarci. La vicenda qual è? La vicenda è quella di una serie, non soltanto una, di dichiarazioni di Papa Francesco su ambiti piuttosto generali. Potremmo definirle, non so, il Papa e il Capitale, dovessimo fare un libello così di questi Istanbul che vanno per la maggiore, 100 pagine fra una settimana, sarebbe il Papa e il Capitale, perché appunto il Papa si è confrontato col Capitale e non attraverso encicliche o cose di questo tipo, ma insomma con dichiarazioni piuttosto pesanti e anche precise. Non è certo il primo Santo Padre che si occupa del capitale e dei rapporti fra il Vaticano e il capitale, ma insomma in un momento piuttosto particolare, piuttosto interessante, di enorme e totale cambiamento di tutto e tutti, dichiarazioni da mettere sotto osservazione. Noi oggi questo cercheremo di fare, come al solito, cominciando sempre dal solito interrogativo: se e quanto c'è di nuovo in queste dichiarazioni, fermo restando che poi diciamo, la novità in Vaticano è sempre molto 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 così segmentata nel tempo, mettiamola così.
Buonasera intanto e ben ritrovati, benvenuti. Basta.
Ti vedo serio oggi. appena esce il capitale, no. Subito che tutti vi rimettete in riga, cioè basta.
Beh, sì, insomma, sono i grandi temi, quelli che ci interessano di più, anche se non sembra, ma noi siamo,
tutto sommato, da lì veniamo.
Siamo, come si dice, siamo nei secoli fedeli. Esatto. Vedi che sono cialtrone.
Sì, però non riusciamo a salvarci mai.
Vabbè. No, a parte le butade. No, tu dici giustamente se c'è una novità. C'è sempre una novità.
Una novità c'è sempre, però sappiamo anche che i tempi sono molto...
Il nuovo è il presente. Il nuovo è il presente. Quindi, come dire, il limite anche della teologia, che come giustamente ricordavi, sul presente può dire poco quando lavora sui suoi cardini, perché
è proiettata nell'infinità,
nell'universale, nell'infinito, nell'attesa e anche in una memoria lontanissima, assoluta, l'origine di tutto e quindi il senso di tutto e quindi la fine, che avrebbe un senso. Questo è fondamentale perché e qui si gioca anche la contraddizione con il presente e quindi, come dicevi tu, si possono leggere in modo diverso le risposte che in ogni presente i diversi pontificati hanno dato. Per esempio, quello classico. Intanto dobbiamo parlare di un centinaio di anni, nel senso che prima il Vaticano non si confrontava con il capitale, nel senso che non era un argomento diciamo nel XIX secolo ci si confrontava.
Hanno resistito fino all'aderere un novarum, ma poi lì hanno detto vabbè.
Hanno resistito, ma è abbastanza caldo.
Certo, cioè, stava esplodendo tutto.
Era morto
tutto
da, tipo neanche 10 anni, insomma. Sì. No, forse 15, non mi ricordo.
86 adesso. Mi pare.
Credo neanche 10 anni, sono 10-12 anni. Quindi, come dire, a caldo, nel senso che.
Però c'era stata già la Comune di Parigi.
Sì, per dire. Certamente, però erano tutte cose veramente, per noi è chiaro, parlandone, è roba proprio veramente storica.
È la storia.
No? Quindi diciamo la nostra mente mediamente, col trattino mediamente, no, stavolta ci sta, insomma, perché spiega, è condizionata proprio perché vive nel presente e quindi l'immaginario del passato, il senso della storia, ci fa vedere con un'altra ottica gli eventi. Per quanto, e questo però riguarda non tutti, diciamo, quelli che pensano al passato, ma gli addetti ai lavori, quelli che proprio si occupano di parlare del passato, che fanno il discorso sul passato, cioè gli storici, ma in senso anche lato, diciamo, gli storici non solo quelli che fanno la storia, ma tutti coloro che in questo ambito delle scienze umane si devono confrontare con quello
con
che
quanto è accaduto.
Certo. Io, che diciamo ho una formazione filosofica e antropologica, sono, come dire, uno storico di riflesso, perché da un lato il piano filosofico affronta il senso della storia,
dall'altro poi
dall'altro invece il tempo, diciamo così, dell'antropologo culturale, ma in generale dell'antropologo, anche l'antropologo fisico o forense, non quello che diciamo deve dire qualcosa su un cadavere ritrovato dopo 3 anni, ma quello che quando trovano un osso di 2 milioni di anni fa si deve porre il problema. Quindi in generale i nostri tempi, il tempo dell'antropologo, anche questo potrebbe essere un titolo divertente.
Già siamo sulla collana, un altro paio di idee, siamo già in collana.
Una collana per una piccola casa editrice che a questo punto, insomma, se ci finanzia qualche ascoltatore, noi siamo pronti.
Va bene, facciamo il crowdfunding.
Esatto, come va, possiamo fare un radiofunding.
Un radiofunding,
che è un po' più sperimentato.
È vero.
E quindi poi qui, insomma, c'è ecco, un terzo libro è la storia dell'autofinanziamento.
Lo vedi?
Vedi che, insomma, non è male, la storia dell'autofinanziamento non c'è
alle 7:30 qui.
Quindi insomma, oggi siamo di editoria
avanzata, ecco,
al galoppo
3.0,
sì, noi sì, sempre. Quindi dicevo, il tempo dell'antropologo è un tempo dilatatissimo, che riconosce chiaramente la cultura su ambiti spazio-temporali completamente diversi, però si confronta con la sua ricaduta, posso dire, venemenziale. Lo dico? L'ho detto.
Che sarebbe la cosa che riguarda gli eventi,
sì.
Volendola tradurre così a braccio,
dentro i quali si leggono i fatti, ma anche il portato di chi è agente di quei fatti, quindi in qualche modo l'umanità, perché appunto l'ambito, diciamo, antropologico tenta di dare uno sguardo, come dire, dalla base spaziale,
dall'alto, insomma, ecco,
quando uno vede la Terra. E infatti quelli che stanno nella base spaziale poi dicono, e anche Armstrong, che, insomma, ma non solo lui, Armstrong, quelli della Luna, ma anche i primi che videro appunto la Terra, ma in particolare Armstrong, che era una persona molto interessante. Io l'ho detto tante volte che non dobbiamo mai dimenticare una cosa fondamentale nel cammino appunto dell'umanità, un cammino in cui c'è tutto, c'è il racconto, e il racconto è quanto di più appunto effimero alla fine, perché è sempre del momento, del presente, però poi è capace di esprimere qualcosa che trascende. Allora questo sguardo dalla navetta spaziale, dalla base spaziale, prima erano, diciamo, le piccole astronavi che per prime hanno cominciato ad andare in orbita e poi hanno raggiunto la Luna senza atterrare, senza allunare, e però hanno visto la Terra dalla Luna, la Terra vista dalla Luna. Pasolini,
che non era mai stata vista prima,
no.
Era una bella novità, novità per il genere umano,
una bella novità. E Pasolini, appunto, in qualche modo proprio alla fine degli anni 60, in questo clima, anche lui in un ambito completamente diverso, poetico, del suo cinema, fa un piccolo film che si chiama La Terra vista dalla Luna. Ovviamente non è un film dedicato a quello che nello stesso periodo Piero Angela
cominciando allora,
esatto, stava raccontando insieme a Ruggero Orlando, insomma, che erano inviati e raccontava
da New York,
poi anche da Houston, poi andava, perché ci fu poi un momento in cui c'era una presenza. Quindi da questo sguardo quello che dicono, e quindi volevo dire, appunto, volevo ricordare Armstrong, quando fu reclutato, essendo un militare, perché quella era un'impresa, beh, che bisognava
lì vai a prendere
i migliori dei migliori, ma soprattutto per i rischi mortali che erano notevoli. C'era, diciamo, è stato rivelato da poco, mi sembra proprio nel 2006, se non ricordo male, abbastanza, diciamo, su tutti i giornali, nel 2009, che erano i 40 anni, mi sembra, furono diffusi i due comunicati di Nixon, quello che poi, appunto, fu letto perché andò bene,
quello che era andata bene, e quello se fosse
quello
andata male,
esatto, era pronto, perché, come dicevamo anche un'altra volta, lo ricordavo, non è che te lo improvvisi, insomma.
No.
Anche il nostro presidente del consiglio amatissimo, insomma, se l'è fatto scrivere da un degno compare,
tutti
il testo.
Poi del resto tutti fanno così, insomma, non è che...
Per cui Armstrong, quando fu reclutato, nella scheda negli Stati Uniti chiedono, insomma, chi sei, nome, cognome. Poi c'è razza, adesso c'era razza, perché
all'epoca sì. Ora non si può più dire, però
no,
all'epoca.
Però, diciamo, appartenenza etnica,
religiosa.
E religiosa, appunto. Armstrong scrive: di nessuna religione. Quindi la prima impronta di Homo sapiens sul nostro satellite, in questo viaggio cominciato, così parliamo un po' come un documentario del
con la clava dello scimmione,
esatto,
che la dà in testa,
esatto, a quello che abita di fronte nella grotta per fregargli un pezzo di bisonte. Questo cammino lunghissimo fa sì che tutta questa nostra storia, che è stata popolata di miti, di storie e quindi di divinità, di infiniti nomi, sono gli infiniti nomi di Dio, degli dei,
il primo arriva su,
quell'impronta lì è di un ateo dichiarato sul documento. Non è male, no? Perché
però al 69,
nel 69 un americano, insomma, una persona,
John Glenn, morto da poco, invece era molto religioso.
Sì, ma tutti gli altri due, perché lui litigava a bordo, litigava nel senso, non è che anche l'ambiente era angusto, però insomma discutevano quel poco che potevano discutere,
sì,
perché era sempre in collegamento con la base, insomma, di cosa dire, di come
dirlo, cosa,
esattamente, perché e Armstrong scusate, c'ho un po' di
ti portiamo dell'acqua
e Armstrong dice una frase che, insomma, tutti conoscono, un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Ecco, non c'è nulla di metafisico, non c'è nessun ringraziamento, non c'è un grazie a Dio, che invece noi vediamo evocato sempre, ancora tutt'oggi, insomma, anche nella fantascienza, cioè c'è sempre qualcuno che si fa il segno della croce anche in una base spaziale. Nella realtà le cose non sono andate così, come dire, il caso, diciamo così, ha voluto che la selezione di questo di questo equipaggio prevedesse che il comandante, quindi l'uomo che aveva tutta la responsabilità e che per primo sarebbe sceso dalla scaletta in tempi lunghissimi, perché l'operazione è durata, non è che come nei film apri scendi, oh, e saltelli,
poi saltelli allegro solo lunare.
È uno che non crede, dice, di nessuna religione. Se pensiamo che questa cosa ha uno sviluppo nel futuro, che ora è in atto, perché questa parte della nostra storia, della nostra propensione al migrare, no? Viene da lontano per quanto la si contestualizzi in ambito storico, certamente con tutti quelli che sono i temi discussi, l'imperialismo, la lotta contro l'Unione Sovietica fatta nei cieli dello spazio, violentemente quanto materialmente su questa terra, in realtà anche nelle partite a scacchi.
Ah, lì poi c'è tutta un'epopea.
Quindi insomma era un momento, quindi tutto questo sicuramente non c'è, però ecco, allontaniamoci e vediamo questo cammino dall'ominide all'Homo sapiens, che attraverso una complessità ricchissima, indefinibile, perché la letteratura storica è infinita, più di quanto l'umanità possa leggerla, comprenderla, sono più i libri di una vita che tu hai per leggerli, sono di più, molti di più.
È come YouTube, sì. Dicevamo qualche puntata fa.
Esattamente. Quindi,
ed è terribile.
Ed è terribile. Per noi che... questa è una delle mie più grandi angosce, no? Da sempre.
Che c'è sempre qualcosa che perde.
Io intorno ai 30 anni, quando avevo, diciamo, la prima laurea e...
un sacco di tempo a disposizione.
Ero depressissimo, perché avevo scoperto definitivamente quello che avevo vagamente,
sì, perché
intuito.
Lo sai già da prima, però non ci vuoi
pensare. Però poi mi ero immerso a un punto, dai, quando fai le tesi di laurea, di dottorato, insomma, devi fare le bibliografie e ti accorgi che stai parlando di una cosa e ti vengono fuori degli elenchi infiniti e non sai dove fermarti, stai solo parlando di una cosa.
Sì, specifica.
Che è quella molto specifica di cui ti stai occupando, quindi quella... che è una cosa che e ti sconvolge. Ero depressissimo, non ce la farò mai, non ha senso,
un altro granellino di sabbia,
esatto. Quindi poi ti fai forza e ti confronti con i limiti, e che questo poi in fondo è anche diventare adulti, crescere, nel senso, diciamo, un po'
sempre,
più meno banale del termine.
Si riparte sempre lì da quello con la scapola,
certamente. Infatti poi non a caso dopo mi sono gettato proprio dentro questo campo di studi socio-antropologici, proprio perché mi interessava in modo onnivoro e anche maniacale, ossessivo, una conoscenza il più ampia possibile, sempre nei limiti. Quindi questa mia follia ebbe una fase di lunga depressione quando scoprii che non avrei mai fatto in tempo a leggere neanche lo 0-1, ma neanche di quello,
sì,
che era necessario per me.
Pensa poi tutto
fatto
il resto.
Salvo che avrei escluso tutto un ambito, quello,
ah, certo,
chimica, la chimica, la fisica, quello lo metto proprio da parte, insomma. E quant'altro. Vabbè, quindi dicevo, quando e quindi Armstrong, che è questa persona qui, fece un tour di ritorno dopo la quarantena, perché furono chiusi, non si sapeva
che poteva succedere.
E quindi furono chiusi per 40 giorni dentro una rulottona di metallo blindata. Uscirono con delle tute dall'astronave, chiuse, completamente intermedie, poi passarono velocemente e entrarono in questa stanza in quarantena, insomma, una rulottina.
Che ho sorti camere per
tanto erano abituati. Sì, più un poco più grande. Finita questa quarantena, quindi non avevano nessuna malattia, per precauzione. Oggi non c'è più nessuna quarantena, lo sappiamo che non...
Però quella era la prima volta.
Iniziò il tour mondiale con le conferenze
di ringraziamento
a tutto il mondo.
Ma sì,
propaganda da un lato, questo era il governo, tutta l'immagine, diciamo l'amministrazione Nixon, ci mancherebbe altro, insomma. Tra l'altro stava affondando nelle paludi vietnamite,
era un momento problematico,
quindi era una buona cosa per così distogliere un po' l'attenzione, però non ci dobbiamo dimenticare appunto di loro e di lui, che con tutto questo non aveva niente a che fare, per ovvi motivi, perché era Neil Armstrong. Quando viene a Roma, in un fastoso corteo di automobili a Via Teulada per la conferenza stampa davanti a tutti i giornalisti d'Italia, tutte e tre. Ovviamente lui è, diciamo, la figura principale in quanto comandante della missione, quindi caricato di responsabilità e avendo insieme a Buzz Aldrin e Michael Collins, Phil Collins.
No, ma Michael Collins è quello del...
Ah, Michael Collins è l'arnese? sì, scusa. Vedi, io
certo, Collins si chiama, insomma, ce ne sono parecchi.
Sì, sì. Vogliamo ricordare, è nato a Via Tevere.
È vero.
C'è una targa, il primo uomo è nato a Roma. Quindi, insomma, anche questo è un altro intreccio curioso, insomma, nella patria... Di una strana terra.
Eh sì, perché lui lavorava, il padre era
un funzionario dell'ambasciata. Un attaché, come si dice, insomma, in termine tecnico, militare, credo, ma militare distaccato amministrativo, di un certo livello, perché appunto era in missione, aveva questo appartamento affittato, ovviamente, e nacque il piccolo...
Che poi lui è ancora vivo, oltretutto Collins. Sì. Però c'è la targa lo stesso.
Sì, sì. Lui sì. Non so, Armstrong è morto da pochissimo.
Armstrong, sì.
Non so, anche Buzz Aldrin. Comunque, insomma, loro discutevano appunto su e disse la famosa frase, come ho detto prima, un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Una frase laicissima.
E per bellissima, questo, bellissima, poi benvenuta, proprio, cioè, un incanto.
Una cosa meravigliosa. Quindi nello sguardo da lontano, lui venne appunto a Roma alla conferenza stampa, intanto gli chiesero varie cose, tra le quali questo è interessante e non è un vezzo, perché lui era veramente una persona molto particolare, era un timido, molto intelligente, lucido, e quando tu scrivi di nessuna religione appunto nell'arruolamento nell'esercito americano è una frase che pesa, diciamo, nella carriera.
Beh, sì. Poi,
e specialmente all'inizio degli anni, alla fine degli anni 50, quando lui
ha cominciato
perché... provando gli aerei, quelli Mach 2, 3, insomma, e poi i primi viaggi sperimentali, perché erano grandi, non erano ragazzini, non sono stati mandati dei ragazzini di 20 anni a bordo di questa roba, era gente che aveva 40 anni.
Andava per i 40.
Esatto, sì. Quindi insomma avevano una grande esperienza. Anche questo la dice lunga sulla mitologia dei giovani, tanto per...
Anche perché, no, cioè, nei ruoli che ci vogliono almeno 10 anni per...
capito? L'esperienza è un'altra delle cose fondamentali, insomma, della cultura, cioè, ce lo dimentichiamo spesso, e serviva un competente
ai massimi livelli,
anche perché credo costasse una cosa tipo 20.000 miliardi di dollari allora, insomma, quindi non è che metti in mano
la Nina, la Pinta, la Santa Maria, diceva vabbè, si affondano, chi se ne frega,
quella era veramente un'avventura, cioè, ne chiami uno di Lignano sull'Arno, insomma, gli affidi, questa è roba che non si fa, e quindi lui disse qual è il suo ricordo, diciamo, il viaggio, così dice: io penso che ho guidato tutto. Qualunque cosa che vola io l'ho guidata, dichiara in conferenza stampa. Io ho visto tutta la conferenza stampa integralmente, molto, molto bella, piacevole da ascoltare.
Che si trova appunto su YouTube.
Anche perché io non me la ricordo, nel senso. Ero un ragazzino, non penso di aver visto il collegamento, ma non ricordo nulla. E poi figurati se io seguivo un'ora di conferenza stampa alle elementari. Quindi avevo seguito l'allunaggio, insomma, quello era basta, insomma, era più che sufficiente, quindi non ho ricordo di questa cosa. Poi non l'ho mai più rivista integralmente, sempre qualche pezzettino montato da quando vedi un ricordo di un filmato. Invece in tutta la conferenza c'è una grande discussione molto interessante, loro prendono le distanze ovviamente dalla guerra fredda, nel senso che dicono questa è una roba che noi la facciamo per l'umanità, e l'umanità perché? Perché abbiamo visto la Terra dalla Luna, che è bellissima questa palla azzurra meravigliosa, e sembra impossibile, dicono, no? A noi ci sembrava impossibile, dice Armstrong, di sapere da dove venivamo, appunto il Vietnam e tutto il resto, ecco, adesso banalizzo, e tutto il resto prima lì e prima, quindi non erano ignoranti, però da lontano c'era una visione globale, appunto, ma globale in un altro senso, ovviamente, veramente globale, perché quella era proprio la Terra. E c'era questa umanità, all'epoca eravamo, credo, non mi sembra che fossimo già 4 miliardi ancora, andavamo verso i 4 miliardi di abitanti, che era già un numero che spaventava,
siamo a
7, no?
Abbondante.
Siamo a 7,2, 7,3, no? Vabbè, l'impennata è stata terribile e le conseguenze le vediamo proprio antropologicamente.
Certo.
Questa palla azzurra, no? Meravigliosa, da questo sguardo lontano ti fa vedere, come dicevamo, un altro tempo, un'altra dimensione, non è più il presente. Dicevo, per concludere, lui dice: io ho guidato tutto, qualunque cosa che vola, però nulla è come quando io ho guidato un Aliante in silenzio nel cielo del nostro,
deserto.
Del nostro pianeta. Quella è la cosa che più di tutti, che insomma, uno che ha messo piede sulla Luna. Tutto, però ripeto, non è un vezzo, non fu un vezzo, fu proprio la constatazione di chi, come dire, ha visto tutto
e può parlare a ragion veduta,
se non lo dici di lui.
Sì.
Detto questo, il nostro sguardo sulla teologia e il capitale, la teologia ha questo sguardo, ovviamente è uno sguardo che però non è laico come quello di Armstrong, come dire, non è scientifico, ma qui quando dico scientifico lo dico in un senso culturale, benché in qualche misura loro diciamo avevano delle caratteristiche, non pienamente, perché il primo scienziato che fu mandato è una o due missioni dopo, un geologo, loro erano proprio militari, però insomma ingegneri altamente qualificati con delle nozioni scientifiche, diciamo, di livello di uno scienziato, diciamo, specialista, come poi fu, non mi ricordo il nome, ma insomma il geologo che fu mandato a raccogliere appunto questi
campioni,
i sassi, scegliendoli, perché non è che potevano portare una valanga,
piena
cartata di breccole,
vediamo come
vediamo
sono
che
fatte.
C'è, doveva capito?
Valutare,
valutare. E questo è oggi ancora oggi è il motivo, lo dico per noi figli di quell'epoca lì, io sogno, tra virgolette, con un po' meno di enfasi di quando facevo elementari, ma insomma, di assistere all'uomo su Marte, perché comunque è una cosa
che potresti anche farcela, pare,
può darsi, però ecco, perché andarci? Perché le macchinine che mandiamo non sono umane, sì, vanno, sono meravigliosi, robottini, no? Però non sanno scegliere, e la scelta
ancora
è dell'uomo, e quindi è l'uomo che deve andare lì, e siccome pure lì da Marte, insomma, ancora peggio, non puoi tornare con un quintale di sassi, ma devi sapere anche dove andare e lasciarti guidare anche da, come si dice, dalla scoperta, perché se arrivi per la prima volta e vedi veramente, non da un robottino, hai un'altra idea
di quello,
ecco,
che
quindi questo lontano vicino, questo strano rapporto tra lo sguardo assolutamente lontano, Marte neanche quasi si vede, insomma la Luna la vediamo tutti quanti, no?
Marte è un puntino,
Marte
luminoso,
è un puntino luminoso, no? Veramente lontano, sono credo 9 miliardi di chilometri, insomma è un viaggio lungo, no 9 metri, oddio, non vorrei confondere il 9 con i mesi necessari con i nostri mezzi attuali, perché il tempo è tutto relativo a che motori abbiamo, insomma, più miglioriamo i motori e più il tempo si riduce, però non di tanto, perché insomma le velocità prossime alla luce sono impensabili e diciamo più che fantascienza, ecco, insomma. Almeno nei prossimi 1000 anni.
Però c'è quella curvatura che...
Quella ci piace, certamente ci piace, insomma. Però insomma, lasciamola. Per adesso nella realtà sarà problematico. Senza, più si riduce meglio è, perché i raggi cosmici sono il grosso problema, l'esposizione. E quindi questo è il grande problema dei viaggi. Oltre Marte la situazione per umani è molto 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 complicata. Sarebbe interessante andare su Titano, ma insomma queste sono novità che non ci interessano. Dicevo, questo sguardo lontano vicino, questo vedere, appunto, torniamo alla Terra vista dalla Luna, azzurra, questo pianeta bellissimo che sembra che noi non ci siamo, non si vedono gli omini, anzi,
purtroppo
non si vede,
tutti
non
rossi.
Si vede niente, peraltro è un falso mito quello che per anni, decenni, tutti
55 milioni di chilometri è il punto più,
sì, appunto,
più vicino,
ecco, appunto, no, quindi sono 9 mesi il viaggio, ho sbagliato il numero. 9 miliardi di chilometri, penso, è Nettuno, Urano, cioè,
sì, 55 milioni.
Credo che sia, non so, parliamo di lì è Voyager, insomma.
Vabbè, ma poi dopo facciamo ad uso del colto e dell'inclida faremo tutta la tabellina,
sono distanti, esatto. Che sono distanze veramente spaventose. E, quindi dicevo, questo sguardo da lontano e da vicino di questa terra, dicevo, scusate, il falso mito che si vede che si veda dall'alto la muraglia, la grande muraglia, no, non si vede, non è vero, è una lineettina invisibile, non è vero, era un mito, così per dire,
anche che non è abbastanza largo,
molto ma certamente molto antropocentrico, cioè abbiamo fatto un segno
che
sulla
si
terra.
Vede
no,
da
no, non si vede neanche la grande muraglia, non si vede niente. Dalla di notte, diciamo, si vedono le lucettine dei puntini di alcune città, tipo Tokyo, che sono 35 milioni di abitanti, insomma, si vede un puntino luminoso dalla stazione orbitante, però
certo,
dalla luna proprio no. E però quello è un umano che se n'è andato per la prima volta da questo pianeta, lo guarda da un altro oggetto che è un pianetino, insomma, è un satellite, e sa chi c'è, sa tutto, sa la storia, insomma, di questo pianeta, però vede questa grande palla azzurra bellissima. E questo è un incontro tra un immaginario romantico molto, molto metafisico, e però invece come evocazione, diciamo, di questa descrizione, però molto reale, perché è veramente una descrizione reale, no? Non è una poesia, sono le parole di un uomo che è stato sulla Luna,
che l'ha vista,
e quindi insomma è l'unico romanticismo accettabile, pienamente accettabile, perché non è neanche, appunto, non è romanticismo, è solo umanismo. Noi ci siamo, questo siamo. E in fondo siamo quelli che hanno anche dato senso all'universo, no? Perché l'universo non si pensa, però a un certo punto ha prodotto in 15 miliardi di anni da quando è così, si è generato,
esploso,
ha prodotto un qualcosa in una parte, almeno questo noi lo sappiamo per certo,
poi, almeno dalla parte nostra,
che pensa all'universo. Quindi l'universo si pensa grazie a un processo evolutivo che a un certo punto ha prodotto delle entità che noi chiamiamo Homo sapiens, che pensano a dove sono, e poi hanno anche molto molto un lungo cammino imparato a conoscerlo, questo universo. Adesso appunto lo sappiamo non molto, ma infinitamente di più di qualunque altra epoca, sappiamo proprio in confronto anche solo all'altro ieri,
ci sono delle nozioni
profondissime, che cos'è. Quindi ecco perché la teologia confligge con questo. E quindi allora quando si parla degli umani dentro questo sistema, la debolezza del discorso del pontefice, qual X è un pontefice che si confronta con questo nel recente,
al di là del suo tasso di progressismo,
esattamente,
o meno,
è limitata dal voler necessariamente tenere l'entità metafisica Dio a monte di tutto il racconto. Questo indebolisce inevitabilmente lo sguardo, perché strappa la trama della complessità e la distende in un filo rosso, lo uso solo come boutade, bianco,
che
diciamo,
però il filo c'è,
il filo c'è, che è escatologico, teleologico, insomma c'è un
fine ultimo,
c'è un discorso che ha un postulato indimostrabile in cui si deve credere, si dovrebbe credere. Loro dicono perché è meglio, non affrontiamo questo problema, e quindi detto beh, l'abbiamo detto tante altre volte, insomma, sì. No, non è meglio, questo io ne sono convinto, che non sia meglio, però io ho dei così ambiti di conoscenza abbastanza maniacali che mi hanno fatto scegliere no, non è meglio, ed è una scelta, io me la rivendico pienamente consapevole, ripeto, sono comunque limitato come umano, però no, per me a queste condizioni e per chi in certe condizioni inevitabilmente deve. Allora anche questa è la tensione, no? Perché per altri invece no, non è così.
La scelta è diversa.
C'è un bisogno, c'è un bisogno. Allora quindi il pontefice si muove su questo e quando parla del capitale, e il capitale che cos'è? Vabbè, insomma.
Sono discorsi lunghi
adesso. No, nel senso noi facciamo riassuntivo.
Sì, vabbè, anche perché il tempo è tiranno, direbbe qualcuno.
No, ma neanche,
sarebbe
neanche
comunque tiranno a prescindere.
È proprio tiranno. No, no, non lo facciamo. Diciamo, ognuno pensi a quello che vuole e si faccia un'idea.
Alla sua immagine di capitale.
Esatto. Diciamo che questo sistema qui nel quale siamo immersi, che conosciamo anche soltanto guardandoci intorno, nelle cose che facciamo, nei rapporti che abbiamo con le cose, con la realtà, con gli altri, vicini e lontani, conosciuti e sconosciuti, e già qui si aprono delle voragini, perché appunto gli sconosciuti mediamente non esistono,
eppure, ci sono relazioni
sì, enormi. Questo è anche forse la violenza più grande, no, del capitale, perché il capitale in realtà non esiste, nel senso è una cosa che funziona ma non ha una forma materiale, non è un'essenza, è gestita da umani che lo ereditano da un lungo cammino della propria organizzazione per poter stare su questo pianeta e ne hanno sviluppato delle linee, non del capitale, ma delle linee di organizzazione
sociale,
sociale e economica. Economica in senso etimologico, cioè di organizzazione dello stare insieme nella casa, la casa comune, che non è appunto l'oikos come solo edificio dove io abito, ma qualcosa di un po' più ampio. Quindi, detto questo, cioè posto questo divario tra lo sguardo che tu dicevi giustamente, anche universale, ampio, il Bergoglio non parla quando fa queste affermazioni orali, diciamo, nei discorsi, nelle omelie, nelle conferenze stampa che insomma, lo interrogano su queste questioni e decide di esprimersi, no? Sa benissimo che parla non al giornalista o all'esperto, ma a tutti i suoi fedeli, e non solo, perché in questo, diciamo, c'è lo scarto tra, come dire, un pontificato e un altro, quindi il rivolgersi a quelli che non sono della propria comunità.
In questo c'è,
in questo caso è totale questa
il
cosa.
Suo neo-universalismo.
Esattamente. Quindi da questo lato, questo pontificato, questo inizio di pontificato che ormai insomma ha gettato delle basi chiare
per il futuro.
Domani fa 80 anni.
Sì, è compleanno.
Quindi insomma siamo sempre. Noi gli facciamo anche gli auguri perché.
Beh, sì. Poi siamo persone educate.
Siamo
insomma,
educati.
A meno che non hai fatto cose abominevoli. Un buon compleanno non si nega a nessuno.
Non si nega a nessuno. Insomma. Ad altri sì, l'avremmo negato perché avevano dato prova di. Io credo che si possa dire in modo molto pieno malafede.
Feroce malafede.
Feroce malafede. Nella fede. No? La malafede nella fede è una cosa molto bella, ma ce l'ha solo il Papa.
O i suoi immediati.
O quattro intorno. La buona fede di Bergoglio.
E però è che è proprio il concetto di buona fede.
È un po' delicato da esprimere. Però insomma è accettabile un parametro che ci consente di dire gli facciamo gli auguri di compleanno. Perché? Perché, come dicevo prima, questo impegno del confrontarsi con questa discrepanza così enorme, questa conflittualità intrinseca nella teologia, viene fuori proprio dal suo operato, da come intorno viene letto e detto. Infatti, deve tenere la barra sulla morale, diciamo, che è il dover fare, il dover essere, e quindi l'autorità lì non può dire nulla, e quello è il limite, diciamo, della carica, e quello è l'essere, diciamo, l'incarnazione del tecnicamente magistero della Chiesa, cioè i mille,
l'essere l'istituzione, non più la persona.
Poi però, appunto, siccome in teoria questo, tornando al Papa di Sorrentino, sarebbe stato il nocciolo interessante di una serie su un Papa, che invece viene sviluppato in tutt'altro modo, in modo fantastico, e quindi perde di forza. Se invece fosse stato veramente analizzato in una serie ampia, più di un film, perché ci serve tempo, poteva andare bene, appunto, 10 puntate, ma scritte qui è il caso di da Dio, insomma.
O forse senso, da qualcuno dentro.
No, da Dio nel senso, sì. Non da Dio in quanto Dio, ma da uno che scrive da Dio, come si dice in termine così popolare, no? Molto bene, cioè ci serve, parte non Sorrentino e Contarello, ma insomma, un po' più, e quindi con un lavoro, perché bisogna mediare tra questa profondità complessissima
e le necessità,
spettacolari di pubblico che non può, però le sintesi si trovano, perché noi abbiamo nel passato grandissimi film, per dire il Settimo Sigillo, no? Che è un film
che l'ha trovata la sintesi, c'è riuscito.
Però è un film classico, diciamo, da citare quando, di fronte a un tema di questo tipo. Bergman insomma, tratta la fede, insomma, Cristo,
San Tommaso,
assolutamente, insomma,
San Paolo. Ecco,
se lo vede un teologo, ovviamente ha tutta una lettura, perché c'è il Bergman teologo, parte che era figlio di un pastore, quindi insomma, diciamo che sì, veniva da una scuola, poi sapeva di cosa parlava.
Gliela fatte passare per il padre pastore. Cioè,
consigliamo a tutti Fanny Alexander, che tra l'altro è un capolavoro, sì, mondiale.
Però se avete avuto problemi in famiglia è pesantuccio, sì. Bisogna vederlo, diciamo, se avendo avuto una vita familiare relativamente tranquilla, serena, ecco, sì, perché se no
è pesante,
ti prende molto,
è pesante, nel senso ti fa male, sì. Però è un bellissimo, veramente un bellissimo film, che prova quanto
sia il film sia le varie versioni,
sì, che prova quanto un film può essere una grandissima opera d'arte, quanto un grande romanzo, insomma, quindi questo la dice lunga sulla potenza del cinema. Dicevo, però il Settimo Sigillo, dove il tema è tornando, diciamo, agli scacchi, lì la partita scacchi è totale, perché è con la morte, quindi, e che è un'immagine
classica,
meravigliosa, e però se lo vede, come dire, il mitico uomo della strada, insomma,
ma anche il quindicenne che
ancora non ha proprio nessuna conoscenza, così ne coglie, perché l'opera è perfettamente ben congeniata, quello che la sua capacità e la di comprensione gli fa comprendere qualcosa comunque di profondo. Non c'è un livello in cui non capisci niente, perché lo spessore è quello del capolavoro, quando diciamo capolavoro, il che vuol dire che resiste ovviamente al tempo, nel senso, io oggi lo vedo e ancora funziona perfettamente,
è fruibile,
da una massa N, appunto. Il pregiudizio ti limita la visione del Settimo Sigillo.
Sì, certo, perché lo hai visto solo
nero, certo. Bianco e nero, ti sei visto solo Iron Man, gli Avengers, Pippo Bruto e Paterio, che non so, voglio dire, anche divertente, però insomma, solo quello, di fronte a una cosa del genere, c'è appunto il pregiudizio,
però se
chiude
lo
la mente.
Esatto, è una questione, capito? Personale.
È personale, non è colpa del povero Bergman e della storia. Quindi si poteva fare, appunto, una serie dove questo che sto dicendo poteva essere raccontato, e cioè questo proprio dilaniarsi tra questo dover essere il magistero, quindi il potere, e quindi l'autorità, la gerarchia, il controllo, il dominio, il disciplinamento. Mi fermo qui perché dopo sennò entriamo in altri ambiti filosofici e non è il nostro costume. Non è vero, abbiamo mentito.
Facciamo finta, no, non siamo ligi proprio.
Però appunto si poteva mostrare questa realtà, cioè questo dover dire quello che si deve dire quando si è eletti a capo di una macchina, diciamo, culturale e politica di organizzazione degli umani, che controlla, tra virgolette, un miliardo di adepti
direttamente
sparsi
direttamente.
Sparsi sul pianeta, le cui ragioni le conosciamo di come è avvenuta questa cosa, tutto questo è dato, e dall'altro questo presente, quindi questo sguardo lontano che è viziato però dal dall'apostolato Dio, e questo presente. Allora, si può accettare quando nel presente la preoccupazione per l'umano
viene meno, o comunque viene subordinata a qualcos'altro?
Da parte del pontefice la preoccupazione per l'umano è quella di dire: a queste condizioni l'umano è calpestato dal capitale, no? Io dico di sì, nel senso che è un bene che una voce in questo momento, perché qual è questo momento? Questo momento, diciamolo chiaramente, è una roba peggio del 29, perché il 29 sì, ha avuto l'effetto farfalla,
però era,
cioè, la farfalla ha sbattuto le ali al Wall Street e a Berlino c'avevano le carriole per raccogliere.
Però in un mondo ancora non globalizzato, non del tutto globalizzato,
no,
per esempio,
no, era un mondo in cui
lo storico italiano,
i nazionalismi e le identità avevano già prodotto un massacro nella prima, e si stavano preparando per produrre un inevitabile secondo massacro, perché la prima, come dire, sono state le prove generali.
È stato un oiato a un certo punto
del problema della nostra storia, di come ci siamo organizzati, in cui ovviamente le identità si portarono dietro una rappresentazione arcaica, mitica, che era pericolosissima, infatti in totale 70 milioni di morti tra le due guerre, sì. Così, insomma,
per capire le cifre,
stiamo parlando di numeri che non hanno eguali nella storia umana, per motivi anche, insomma, eravamo proprio tanti.
Comunque anche del livello di proporzione,
anche in proporzione con il passato non ci sono, ma per i mezzi proprio anche messi in campo, perché la tecnica lì ovviamente ci ha mandato sulla Luna, però anche creato
i bombardamenti
prima,
a tappeto,
esattamente, ma anche l'atomica, insomma, come, certo. Che poi l'atomica in sé, che è un orrore puro, in realtà ha fatto meno morti di quanto un bombardamento come Dresda o Coventry, no? Cioè,
fa più impressione, però.
Fa più impressione perché è un segondo, è chiaro, quello è una cosa orribile, va bruciato. Poi, insomma, sicuramente. Però, sempre parlando di sterminio, la distruzione,
la coventrizzazione,
appunto di città della Germania in particolare, ma anche nel i numeri dell'invasione sovietica, dell'Unione Sovietica, insomma, sono maggiori, perché in una battaglia Hitler durante l'invasione, in una fase di stallo, scusate, dopo che è andata male,
la
fase
era andata male il tempo,
perde 200.000 uomini. E lì per lì ne sono morti 75.000 a Hiroshima, lì per lì, no? Quindi è chiaro che coi numeri, insomma, non è che stiamo giocando, no? Però i numeri danno la misura di quanto a volte lo slittamento del nostro modo di osservare, ripeto, con l'orrore dell'atomica, fa un po' dimenticare che l'orrore,
che era la ciliegina finale su un orrore.
Dico, l'orrore è ben maggiore. Cioè, non è che 7 milioni di tonnellate di tritolo su una città sono, vabbè, siccome una per una.
Però quella è bomba su bomba.
Esatto. No. Quindi, insomma, ecco, allora tutto questo orrore. Allora, su questa memoria, su questo orrore, la preoccupazione, perché poi in fondo è questo, quella roba lì ha portato un disastro, quella crisi economica del 29, che è una crisi di un modello, no? di un modello, uso il termine modello di sviluppo, modello economico, paradigma, come volete, tanto
adesso paradigma suona meglio,
ci piace di più. Io credo, proprio perché lo dicevi bene tu prima, no? Siamo nella globalizzazione, e anche qui non ci addentriamo sulla definizione, come populismo bisogna parlare due o tre ore, però lo faremo. No, ci tengo, perché a sto punto, insomma, va fatto.
È dopo un giorno di questi di vacanza che abbiamo più tempo a disposizione.
Di vacanza lo facciamo, ci vediamo due ore, diciamo, facciamo uno speciale. Non l'abbiamo mai fatto, sono più di 10 anni, uno speciale. Speciale Pippone
sul populismo, secondo me
è una bella puntata. Tanto uno
poi con grande onestà intellettuale, cioè, Pippone sul populismo,
esatto, che uno dice spengo, no?
Lo sai,
io sono onesto, te lo dico, noi siamo proprio democrazia diretta pura, ci sei, se no spegni, no?
Non vieni scomunicato, se non possiamo poi torni venerdì
non ci
dopo,
sono scomuniche, nessuno viene interrogato, assolutamente, chi vuole ascoltare tra Natale e Capodanno il pippone sul, a questo punto facciamolo, è annunciato.
Il 30, mi pare il 30.
Il 30, 30 pippone sul populismo.
Ci saremo solo noi.
Solo noi, così chi se ne frega. Pippone sul populismo, quindi sintonizzatevi perché cominceremo alle 5:30 invece che alle 6:30. Va bene.
Okay. Poi diamo la prossima settimana, diamo appuntamenti.
Diamo appuntamenti specifici. Adesso, adesso ci dobbiamo informare.
Poi dobbiamo chiudere invece.
Chiudiamo, Carlo, sì. Allora, no, volevo dire, quindi io ho già dato la risposta. Ho detto è interessante che Bergoglio parli della povertà in un certo modo, del mercato delle armi, in un modo molto semplice, anche perché è inutile. Cioè, è utile per chi si occupa della questione avere il quadro complessivo problematico, profondo, no? E lui lo sa. Ha le fonti, ha un'esperienza.
Poi c'ha tutti quelli sul campo, insomma, le notizie.
Però deve sintetizzare. E la sintesi è fondamentale. Insomma, è un intoppo nel cammino di questo eterno presente, del TINA, questo acronimo agghiacciante, che è una delle cose più agghiaccianti, diciamo, della nostra storia. There is no alternative. Che è pazzesco.
Che poi sarebbe la fine della storia.
Appunto dico, però questo è in atto. Perché io leggevo un articolo folle sul Sole Online, Sole 24 Ore Online Magazine. Un articolo.
Quindi quello della domenica, diciamo.
Sì, il magazine online. Un articolo in cui c'è scritto a un certo punto un articolo pazzesco sul no che ha vinto. Contro ovviamente il no che ha vinto, in cui nell'articolo l'autrice dava proprio dei folli a chi aveva votato no, perché in sintesi dal treno della globalizzazione non si scende, cioè non ci sono alternative, lo ribadisce per tutto l'articolo.
Ma un'altra globalizzazione è possibile?
Sì, allora qui si apre la grande contraddizione, certamente non teologica ovviamente, e quindi qui c'è il limite del mio sì a Bergoglio, che è però, lo dico non con il vecchio modo di intendere, no? Perché il mio sì è un sì machiavellico, però in onore a Machiavelli, non spregiativamente, perché il povero Machiavelli non è questa macchina orrenda che teorizza,
anzi,
ecco. So, intanto è un uomo di 500 anni fa, che sempre per quanto riguarda i 9 milioni di chilometri.
Che se fosse stato veramente machiavellico non avrebbe fatto neanche la fine che ha fatto.
Insomma, voglio dire, era una persona. Insomma, lì parliamo di un'onestà intellettuale proprio indiscutibile, no? Cioè, quello dice io devo capire. Poi sa benissimo. Immaginava
come andava a finire.
Però dice io faccio un discorso e quindi nella visione machiavellica, cioè nella complessità, il discorso machiavellico svela la complessità dell'organizzazione. Dopo poco, non tanto, insomma, un bel po', però un altro testo fondamentale, no? In questo sguardo che Machiavelli ha sul potere e sui rapporti tra popolo e potere e incarnazione del potere, Etienne de la Boetie, che scrive un'altra delle pagine fondamentali, un librino peraltro che si legge in un pomeriggio, e cioè le sue osservazioni sulla servitù volontaria, che sono illuminanti ma anche un po' imbarazzanti nella semplicità con cui lui a un certo punto dice: ma com'è possibile che queste persone hanno questo tizio, si affidano a questa guida? Poi sai, noi oggi proprio
siamo le persone
più adeguate. Le ultime 3 settimane, no? Uno dice: com'è possibile che si affidano, quando basterebbe togliergli il consenso, perché è solo grazie a questa fiducia
che questi vanno
questa persona
avanti.
Diventa quello che è, perché non è niente. E quella è una rivoluzione culturale.
E butti il libro perché
ti porca con una bestemmia, esatto. Abbastanza anche altisonante, perché dici: allora cazzo, vabbè.
Allora ci hanno sempre preso per il culo.
Esattamente, che è la sintesi di Villaggio. infatti, quando va a votare, poi dopo lui nel film si vede sta un
che
po' nella
dopo
cabina,
il
no?
voto capisce,
dopo capisce tutto, dice, ma allora, non so, allora va a votare, cioè, e sta un 10 minuti, quindi il tizio va a bussare, cioè, scusi, che fa?
Sto votando.
E poi si sente uno sciacquone. Che è insomma una sintesi atroce,
popolare, ma
popolare, che non è qualunquismo, non è qualunquismo, perché Fantozzi è l'uomo qualunque, quindi per cui non è qualunque, l'uomo qualunque non fa qualunquismo.
È la critica del qualunquismo.
Esattamente, la critica del qualunquismo è complessa, diciamola, la questione. Allora, quindi il mio sì è un sì machiavellico, però rispetto nell'apprezzare il dolore di Machiavelli nel dover studiare qualcosa di così complicato, pensando al bene comune. E chiaramente il bene, che è una grande domanda filosofica, non solo occidentale, rimane lì appeso. Però fino a un certo punto, perché alcune cosine le abbiamo dette negli ultimi 3000 anni, come umani rispetto al bene.
Bene, male.
Quindi sappiamo per esempio che se ci massacriamo non è proprio,
non è proprio
una cosa, un bene. E quindi quando io vedo, e chiudo perché voglio chiudere solo su questo, con questa immagine di orrore, che sono i corpi dei bambini estratti dalle macerie di Aleppo, come immagine, lì c'è il fallimento della nostra umanità, di questo sistema. E quindi ecco che in questo momento, perché quelle sono immagini che fanno il paio con gli orrori di Auschwitz, con gli orrori della, cioè sono veramente, ecco perché dicevo che questo momento, questo presente in cui lui, in questo caso Bergoglio proprio, si trova a parlare a una condizione che lo obbliga, perché il silenzio
sarebbe mezzo assenso,
sarebbe di una complicità inaccettabile. Quindi serve tutto questo, nel senso quello che dice Bergoglio, è una pietra in una, su un sentiero, non voglio dire per costruire un muro, perché è una cosa orrenda, insomma, ma per costruire una difesa, diciamo, da questo sistema, che non è un muro ma una pietra per arginare uno tsunami che è l'orrore di questo non ci sono alternative, che ha fallito il capitale, ha fallito. Io lo dico non da un punto di vista, cioè io non sono un economista, quindi non discuto minimamente da quell'ambito lì, ho delle nozioni anche di antropologia economica, ovviamente, che è un po' più, diciamo, nel mio ambito, che vuol dire come si organizzavano gli uomini delle caverne, e come si, che tipo di economia, cioè cerchiamo di immaginarci all'origine, no? E di dire, ma insomma, ci sono alternative, nel senso che noi non è ontologico il capitale, non è ontologico il capitale, ecco, e questo è. Allora, se serve questa voce per dire, e noi dobbiamo tradurlo, per dire il capitale non è ontologico, e questo perché un teologo come il Papa lo dice, il capitale è un nemico, allora lì è contro Mammona. Oggi fa bene. Quindi va usato come si usa uno strumento. Dicevano due filosofi del tardo Novecento, Gilles Deleuze e Félix Guattari, in un librino, che cos'è la filosofia? Una cassetta degli attrezzi, che è diventata un po' anche nel linguaggio comune questa definizione, un po' più complicato, insomma, il libro non è una riga, però insomma
però quello è rimasto, cioè a livello di massa.
Ecco, nella nostra cassetta degli attrezzi non dobbiamo avere problemi a usare questa, chiamatela come vorrei, cacciavite, chiave inglese, martello, quello che, come preferite, offerto da queste frasi potenti, perché vengono da un soggetto che ha un potere notevole che spende, e torno a quello che ho detto l'altra volta e chiudo, contro, indirettamente, perché questo è nuora, perché suocera intenda, quel tizio a cui disse non sei cristiano perché fai i muri, e che ha preso il potere di fatto, e lo sa Bergoglio, certo, nel paese più potente armato del mondo, che nella sua America Latina ha fatto quello che ha fatto. I nostri ascoltatori potrebbero fare un elenco infinito gli ultimi 70 anni, diciamo solo dalla seconda guerra in poi, che cos'è il giardino
di casa,
di casa.
Cortile,
il cortile, scusa, bravo, magari
sì, il giardino
già era una cosa
carina,
facevano le piantine, no, il cortile di casa, insomma. Ecco, quindi Quindi prendiamole come un cacciavite. Io mi piace il cacciavite, perché non so.
Svita,
sbullona.
Vedremo un
chiave
po'.
Inglese. Chiave inglese.
Beh, è già più.
Però un po' più anni 70.
Più hard, esatto. Non restiamo sul cacciavite.
Vabbè, arrivederci, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì.
Venerdì prossimo. E poi arriveranno le festività.
Vi annunceremo se faremo appunto la puntata Pippone.
Il leggendario Pippone sul populismo.
Io comunque ho scritto un librino sul populismo, quindi insomma, non è che
il librino, qui siamo per il tomo. Serve un tomo.
Scrissi tanti anni fa un libro. Non da solo.
Ok.
Collettaneo.
Va bene. Ci risentiamo venerdì prossimo. Fra poco il giornale radio. Arrivederci a tutte e tutti.